Venerdì 22 aprile, tra poco in onda il GR su www.bandaradio.info. Bene, come ogni venerdì, anche oggi venerdì 22 aprile, il nostro momento di approfondimento informativo sulle notizie principali di questa settimana. Cominciamo subito con un contributo molto importante venuto due giorni fa dall'Università di Lettere, che ha ospitato un importante momento di discussione verso lo sciopero generale del 6 maggio. È intervenuto uno dei promotori principali della FIOM, Giorgio Cremaschi. Andiamo a sentire un e vi ricordiamo che l'intero audio potrete scaricarlo e ascoltarlo direttamente dal nostro sito alla sezione Ultimi Audio.
Sì, cioè io penso che noi oggi siamo di fronte a una situazione politica e sociale che per i giovani, per i lavoratori, per chi non ha tanti soldi in banca, nella sostanza, si aggrava e si aggraverà sempre di più. Questa è la verità, e che in questa situazione il livello dello scontro e del conflitto politico e sociale non affronta questo punto qua. Ne parla, ma poi quando ci sono i passaggi veri non ne parla. Rischiamo nella battaglia, ripeto, sacrosanta che facciamo tutti per mandare via Berlusconi, di farci fregare da chi pensa che di mandare via Berlusconi per fare in maniera ancora più feroce e brutale la sua politica. E credo che Marchionne e la Fiat siano la dimostrazione di ciò che dico. Perché Marchionne che cosa ha detto nella sostanza? Berlusconi ha proposto e dice che vuole abolire l'articolo 41 della Costituzione. L'articolo 41 della Costituzione è quello che dice che il profitto non può fare quel che vuole, che l'impresa privata in Italia è libera, ma a condizione che rispetti principi generali di responsabilità e di utilità sociale e la libertà e la dignità della persona umana. Questo è
la sicurezza.
La libertà e la dignità, si usa proprio, finisce con la dignità della persona umana. È chiaro che Marchionne che cosa ha detto? Marchionne l'ha cancellato, cioè non è che è stato lì a fare consultazioni eccetera, ha detto l'articolo 41 per i lavoratori di Pomigliano, per i lavoratori di Mirafiori, per quelli che io decido che lavorano, perché poi altri ho già deciso come quelli di Termimerese che comunque non lavoreranno più, per quelli che io decido che lavorano, per quelli lì non ci sono diritti costituzionali, c'è la competizione, c'è il mercato e c'è quello, sono merci, i lavoratori sono merci e se sono merci non hanno i diritti delle persone, hanno, se va bene, i diritti delle merci, neanche di tutte le merci. C'è stata la sentenza Thyssenkrupp, avete sentito? C'è stata una sentenza importante perché per la prima volta dopo la strage che c'è stata, 7 lavoratori bruciati vivi nello stabilimento Thyssen di Torino, il procuratore Guarinello è riuscito a ottenere, anche con un concorso di testimonianze, con un'inchiesta fatta, come si dice, con i controfiocchi, è riuscito a ottenere una cosa importantissima, cioè che venisse condannato non il capetto reparto che sta lì nel reparto, che capita spesso che viene condannato, ma il capo dei capi, il capo, l'amministratore delegato, perché dice quando brucia tutta una fabbrica, quando ci sono cose di questo tipo, tu non puoi dire che io non c'entro e non sapevo, soprattutto se hai chiesto di fare profitti a tutti i costi, sapendo che fare profitti a tutti i costi in quelle condizioni significa risparmiare sulle salute, sulla sicurezza del lavoro. E quindi tu non sei responsabile solo di omicidio colposo, se tu costringi le persone a lavorare a condizioni che non sono sicure di partenza, non è un incidente. Non è un omicidio colposo, c'è una volontarietà, c'è un dolo, c'è una cosa più grave. Ecco, questa condanna è stato, io credo, un principio importantissimo. Ha affermato per la prima volta in Italia, ha messo un punto fermo, lo ha messo alle multinazionali, non l'ha messo all'aziendina, non l'ha messo all'artigiano, l'ha messo a una grande multinazionale tedesca, che ha un grande potere in Europa, e gli ha detto: voi siete i primi, perché siete i più grossi, a dovervi fare carico di certe cose. Bene, il giorno dopo il sindaco di Terni e il presidente della provincia di Terni, entrambi del Partito Democratico, quelli non berlusconiani, almeno formalmente, hanno detto: eh no, la ThyssenKrupp è stata condannata troppo, così se ne va, così ci abbandona, perché se sentono che ci sono delle regole così rigide in Italia, le multinazionali se ne vanno via. Ecco, questo è la subalternità, capite? Mi si dice: ma a Torino il sindaco di Torino non l'ha fatto, era parte civile. Certo, perché la ThyssenKrupp a Torino non conta più niente, conta a Terni, a Terni comanda, non a Torino. A Torino comanda la Fiat, e infatti il sindaco di Torino a Torino ha detto: no, la ThyssenKrupp fa schifo perché tanto non conta niente, mentre Marchionne bisogna obbedire, accettare, credere, obbedire, combattere. Bisogna accettare assolutamente, ma con Marchionne, che si rinunci al contratto nazionale, si rinuncino ai diritti, si rinunci al diritto di sciopero, si rinunci al diritto a eleggere le proprie rappresentanze sindacali. Lo voglio sottolineare perché questa è una cosa di una gravità inaudita in un paese dove pare che tra anno zero, Ballarò, porta a porta, siamo sempre in campagna elettorale, almeno televisivamente. Ci stiamo abituando a dei livelli di ingiustizia sociale, di arroganza dei ricchi, che non sono accettabili e non sono degni di un paese, di una costituzione democratica. Perché la democrazia, per reggere, richiede un certo livello di uguaglianza. Se la disuguaglianza diventa totale, Se i livelli di diritti effettivi delle persone sono totalmente sperequati, la democrazia diventa un simulacro, diventa una cosa sostanzialmente finta, perché i poteri veri vanno da un'altra parte. E quindi, dicevo, non a caso oggi è in discussione la cosa. Adesso ho visto oggi che, mi pare oggi, vedevamo prima su internet, che il partito di Berlusconi ha detto: mettiamo in discussione l'articolo 1 della Costituzione, l'Italia è una Repubblica Democratica fondata sul lavoro. Arrivano secondi, perché ci sono altri che lo fanno già tutti i giorni concretamente, e perché pochi giorni fa, appunto, un paio di mesi fa, è uscito sul Corriere della Sera un articolo di un politologo diciamo liberale, considerato anti-berlusconiano, che si chiama Ernesto Galli della Loggia, il quale ha fatto un articolo proprio sull'articolo 1 della Costituzione e ha spiegato, appunto, dice si fanno polemiche sul fatto che in Italia Marchionne, la Fiat, eccetera, mettono in discussione, dice, i diritti fondamentali. È una discussione tutta sbagliata, perché non è Marchionne che sbaglia, ha scritto questo, è la Costituzione che è sbagliata. È sbagliata la Costituzione perché dice l'articolo 1 della Costituzione è fuorviante, perché dire l'Italia è una Repubblica Democratica fondata sul lavoro dà l'idea che noi abbiamo dei diritti sociali a prescindere dal mercato, dalla globalizzazione, cioè, mentre noi non li abbiamo questi diritti, abbiamo solo il mercato, solo la globalizzazione, quello che la globalizzazione e il mercato ci permettono possiamo avere. Poi naturalmente dopo dice: naturalmente poi bisogna aiutare i più poveri, bisogna fare un po' di compassione, cioè non è che possiamo, un po' di carità ci vuole, però non ci sono più diritti certi, diritti sociali esigibili. Questo è il passaggio, su questo siamo allo sconto. E io voglio dire che considero lo sciopero del 6 maggio un appuntamento, un passaggio, proprio perché quelli che abbiamo di fronte è un regime sociale, un regime sociale feroce che punta sulla precarietà, sulla distruzione dei diritti e che pensa che la crisi è un'occasione per renderci ancora più schiavi, perché è chiaro che se fossimo un po' più benessere il ricatto funziona meno. È chiaro che il ricatto a chi lo fa oggi Marchionne? Ai lavoratori della Bertone, che sono da 5 anni in cassa integrazione, ed è chiaro che è un ricatto ancora più pesante detto a quei lavoratori lì. A Melfi ha detto: non ci vediamo tra un anno, perché adesso Melfi deve lavorare, e quindi i lavoratori sono un po' più forti, aspetta un anno per Melfi, mentre con la Bertone una fabbrica di Torino che è in cassa integrazione da 5 anni, gli dice ragazzi o così o niente. Ed è chiaro che questo, cioè è una logica usuraia, da usurai, da strozzini, da cravattari, che non a caso nasce dai mondi della finanza. E noi non possiamo accettarla. E il dramma di questo paese è che mentre ormai rispetto a Berlusconi sta crescendo una posizione e un rifiuto anche morale, rispetto a queste cose che stanno avvenendo, non c'è adeguato rifiuto morale. Abbiamo oggi una caduta rispetto a questo, e appunto il sindaco di Torino magari è durissimo contro la ThyssenKrupp, ma quando Marchionne ha detto aboliamo tutto, ha detto sì, perché se no se ne va via. Questo è, e questo era il regime del ricatto in cui noi viviamo. E questo ricatto appunto c'è ai vari livelli, ai lavoratori Fiat gli viene posto in un certo modo, perché collettivamente, al giovane precario che deve essere assunto, gli viene posto individualmente, minuto per minuto, a quello che deve fare un concorso, eccetera, si trova spesso in ricatto. Cioè noi rischiamo di vivere in un regime di ricatto che ci costringe a diventare tutti sudditi e a rinunciare a essere dei cittadini con la loro dignità. E purtroppo c'è una parte del mondo politico che anche quello che fa tanti proclami per la democrazia e per la Costituzione, che pensa che quando si entra nel terreno dell'economia queste cose non valgono più, valgono in astratto, appunto, in televisione. Chiudo su questo, voi non lo sapete perché non, anche voi lo sapete, alla Fiat, nei nuovi contratti che vuole imporre Marchionne a Pomigliano e a Mirafiori, sono state abolite le libere elezioni. Sono state abolite le libere, cioè oggi nelle fabbriche, nei luoghi di lavoro, in generale, con qualche eccezione, i lavoratori possono eleggere, anche con un sistema già molto, cioè si potrebbe far meglio, possono eleggere con voto segreto, come in un consiglio comunale, i loro rappresentanti sindacali, si chiamano RSU. Siccome Marchionne non si fida degli operai, perché dice magari mi dicono di sì a parole, ma poi nel segreto dell'urna, come si è visto nel referendum, mi votano contro, ha deciso che nei nuovi stabilimenti, cioè nelle nuove produzioni, nelle nuove attività, non ci sarà più il diritto di voto. Potranno esserci solo sindacalisti nominati dall'alto, dai sindacati d'accordo con lui, ma non ci saranno più le libere elezioni delle RSU. Questa è la cosa. Allora io mi domando, ma questo non è un attacco alla democrazia? Cioè, c'è un solo precedente nella storia d'Italia. C'è un solo precedente di un accordo che abolisce le elezioni delle rappresentanze sindacali. È un precedente che bisogna andare un po' indietro nel tempo, bisogna andare al 2 ottobre 1925, quando il presidente del Consiglio di allora, Benito Mussolini, i sindacati nazionalisti di destra, fascisti di allora e la Confindustria firmarono un accordo che aboliva le elezioni libere delle commissioni interne ai luoghi di lavoro, che era la stessa cosa delle rappresentanze. Ecco, questa è la novità oggi. Se ne discute con adeguato scandalo? C'è un conflitto di opinione pubblica su questo? No, perché sono operai. Ma stiamo a discutere del fatto che gli operai hanno diritto al voto. Stiamo, cioè, questo riguarda, cioè, cosa c'entra? Sono operai, sono giovani, sono precari, cioè hanno diritto al voto, hanno diritto alla... Ma questo, cioè, l'economia è un'altra cosa, si sfogheranno in un altro modo, in altre sedi, lì si deve solo lavorare. Ecco, io credo che questo è il degrado della nostra democrazia, quindi se non rimettiamo in fila le cose, non le riunifichiamo e se non combattiamo in difesa dei diritti, non solo astrattamente quando qualcuno dice e attacca parole o in deliri la Costituzione, ma quando la Costituzione della Repubblica viene smantellata minuto per minuto, giorno per giorno, nelle scuole, nelle fabbriche, eccetera, noi ci troveremo di fronte al fatto che perderemo un po' alla volta tutte le nostre libertà senza neanche accorgerci, oppure accorgendoci alla fine, pezzo per pezzo, passaggio per passaggio. Per questo io dico, per me lo sciopero del 6 maggio è un passaggio, con tutte le contraddizioni, con tutti gli effetti che ha, è un passaggio. Poi bisogna andare avanti, bisogna reggere e ribaltare un sistema economico che ci impone di diventare delle merci a basso costo. Questa è la
Abbiamo sentito l'intervento di Giorgio Cremaschi. Nel prossimo contributo ci spostiamo dallo sciopero generale del 6 maggio alla questione migranti, un'altra settimana di passione per quanto riguarda Lampedusa, perché sono ricominciati gli sbarchi dopo un momento di apparente calma in cui i lampedusani in primis pensavano che tutto stesse andando bene, semplicemente perché queste persone, questi ragazzi, queste vite realmente umane continuavano a essere rimpatriate. Così è stato anche nella giornata di mercoledì. È partito il primo aereo direzione Tunisia da Punta Raisi, sono partiti prima i pullman, ognuno con 30 migranti a bordo. E vi è stato anche un momento di tensione importante proprio dentro l'aeroporto, quando ben 8 ragazzi hanno cominciato ad autolesionarsi e sono stati d'urgenza trasportati in ospedale a Palermo. Ci ha raccontato tutta la storia chi era lì. Andiamo a sentire quindi Cesare sulla giornata di mercoledì.
Ieri abbiamo seguito per tutta la giornata il percorso che le espulsioni che sono sopraggiunte, diciamo che sono arrivate, diciamo, ai 60 migranti, ai primi 60 migranti. Da ieri mattina ci trovavamo a Serina Grande, lì ci siamo resi conto che era partito, diciamo, il primo pullman diretto per Punta Raisi, che aveva accompagnato i migranti all'aeroporto per poi essere espulsi. E a quel punto, diciamo, siamo subito informati, abbiamo monitorato la situazione e ci hanno detto che sarebbe arrivato l'ennesimo pullman. E la situazione lì a Serina Grande per tutta la mattinata è stata abbastanza tesa, perché ovviamente per gestire, diciamo, questi spostamenti la polizia chiaramente ha dovuto con la forza, diciamo, far salire, diciamo, i migranti sull'ennesimo pullman della giornata, e di lì è partito intorno alle 4 e mezza. Ci siamo diretti all'aeroporto di Punta Raisi, lì sono venuti abbiamo cominciato a capire, diciamo, che qualcosa non funzionava ulteriormente, ovviamente, perché da lì i migranti sarebbero stati espulsi, come dicevo prima, come era già successo la mattina. Infatti, diciamo, il pullman entra da un'entrata secondaria, diciamo, all'aeroporto, e sta esposta per più di un'ora, all'incirca un'ora e mezza, vicino a un hangar dentro dell'aeroporto. Di lì a poco questo pullman si sposterà al centro della pista e entreranno due ambulanze che si collocheranno laddove era collocato prima, dove si trovava prima il pullman. Chiaramente questo ci ha fatto intuire ieri che chiaramente la situazione non era per niente tranquilla. Detto questo, diciamo, mezz'oretta dopo queste ambulanze sono partite verso Palermo e le abbiamo ritrovate al pronto soccorso del Cervello. Lì c'erano due migranti accompagnati da all'incirca 4-5 poliziotti. La situazione di questi due migranti, allora, di lì a poco ci siamo resi conto che anche a Villa Sofia, al pronto soccorso di Villa Sofia, c'erano degli altri ed erano all'incirca 6. La situazione era che, cioè, questi migranti arrivati in aeroporto hanno cominciato a dar loro, cioè, ad atti di autolesionismo, quindi tagli dappertutto sulle braccia, che è l'unica forma che questi ragazzi, intanto, diciamo, oltre alla fuga, stanno sperimentando proprio sul proprio corpo per resistere, per evitare l'espulsione. E quindi siamo stati tutta la notte fino alle 2 in ospedale, sia al Cervello, abbiamo fatto dei presidi sia al Cervello che a Villa Sofia, per fare in modo che questi ragazzi avessero almeno il contatto, diciamo, telefonico, il nominativo e il contatto telefonico di un legale, di un avvocato. Ovviamente anche lì il comportamento della polizia è stato il solito, ci hanno impedito in tutti i modi e maniere chiaramente di poter avere un contatto con i ragazzi e poter dare a loro, diciamo, il contatto nominativo e il contatto degli avvocati. Sia a Villa Sofia che all'ospedale Cervello ci sono stati dei piccoli momenti di tensione tra gli antirazzisti presenti e le forze del disordine, perché ovviamente non volevano in nessun modo che noi entrassimo in contatto con questi ragazzi. di lì a poco, diciamo, sia da Villa Sofia che dal Cervello, i migranti, dopo aver ricevuto le prime cure, sono stati ricaricati, ammanettati e ricaricati dentro le camionette della polizia e portati via, anche se abbiamo provato ad evitare tutto ciò, non siamo riusciti. Infine, diciamo, tra le altre richieste che facevamo a chi dirigeva l'operazione ieri sera, ovviamente tra la polizia, abbiamo chiesto dove sarebbero andati a finire i ragazzi, dove li avrebbero portati, e chiaramente lì non c'è stata nessuna risposta alla domanda. A Salina Grande non sono tornati, non li hanno riportati, quindi ipotizziamo che possano aver passato la notte in camera di sicurezza. Questo è un'informazione che non siamo riusciti a ottenere. E la giornata di ieri, tra l'altro, si è caratterizzata la mattina, diciamo, abbiamo scoperto quelle assalcare Salina Grande, che ormai si è trasformato in un vero e proprio CIE, perché, come già dicevamo l'altra volta, per all'incirca 12 giorni 30 migranti sono rimasti rinchiusi dentro la palestra. Quei 30 migranti sono stati espulsi con le prima aereo di ieri mattina. In questo momento però dentro la palestra del canale Salina Grande ci sono all'incirca 150 ragazzi che verranno espulsi, e oggi sono state altre 60 espulsioni, sempre da Punta Raisi. Tra l'altro, diciamo, in questo momento sono presenti molti minori al canale Salina Grande, che anch'essi, diciamo, vengono rinchiusi, alcuni di loro, dentro delle stanze chiuse a chiave. E stamattina, a quanto pare, la famiglia di uno di questi ragazzi, di questi 150 ragazzi rinchiuso dentro la palestra, è andata lì davanti a chiedere, diciamo, di poter incontrare il familiare. Ad ora non abbiamo alcuna informazione, abbiamo subito provveduto affinché arrivasse lì al CARA un avvocato e un gruppo di compagni sono diretti lì a Salina Grande, ma ad ora, diciamo, non abbiamo ulteriori aggiornamenti su questa situazione. Tra l'altro, quello che abbiamo scoperto è che questo ragazzo è un minore e quindi, diciamo, non dovrebbe stare lì, ulteriormente non dovrebbe stare rinchiuso dentro una palestra come nessun altro, ovviamente. Quindi la situazione al CARA di Salina Grande peggiora ulteriormente di giorno in giorno. La repressione della polizia aumenta di giorno in giorno, il numero di migranti rinchiusi come se fosse un CIE aumenta di giorno in giorno, e le espulsioni da ieri
vanno avanti
drammaticamente e tragicamente cominciate.
Dei migranti che hanno avuto il permesso di 6 mesi, quel famoso,
sì,
qualcuno si è spostato da lì?
Sì, e allora i permessi temporanei sono stati dati soltanto a Chinisia, uh-huh, alla Tendopoli, che di fatto si è svuotata. Erano presenti all'incirca 640, inizialmente erano 700, uh-huh, 60 circa sono scappati, e i restanti 140 hanno ricevuto il permesso temporaneo. Invece a Salina Grande questo non sta avvenendo. Tra l'altro, a Salina Grande la situazione è che, oltre ai richiedenti asilo che sono lì da molto più tempo, si trovano sia migranti provenienti dalla Tunisia, ovviamente prima del 5 aprile, sia migranti tunisini arrivati in territorio italiano dopo il 5 aprile. Quindi, diciamo, ci sono, diciamo, situazioni chiaramente diverse. Chi potrà usufruire di questo permesso temporaneo, visto che è arrivato prima del 5, chi, come i ragazzi che ieri e oggi sono stati espulsi, ovviamente non potranno usufruirne e verranno espulsi.
Da Palermo a Genova ci eravamo lasciati la settimana scorsa con una bella iniziativa promossa da diversi antirazzisti genovesi e francesi, il treno della solidarietà. Vediamo com'è andata, ci racconta Paolo di questa iniziativa.
Eccoci, ciao a tutti. Allora, la settimana scorsa abbiamo organizzato l'idea di un treno della dignità, ovvero di una presenza sul confine che iniziasse dai primi giorni in cui i migranti, i famosi 23.000 migranti che avranno il permesso di soggiorno temporaneo, iniziavano appunto ad avere questo permesso. La questione aperta era la possibilità di queste persone di riuscire a muoversi liberamente all'interno del territorio europeo e raggiungere parenti, amici e comunque le destinazioni da loro desiderate. La questione era aperta perché era in corso un braccio di ferro elettorale fra Maroni, il governo italiano, la Lega in particolar modo, intenzionata a lanciare il messaggio che queste persone non sarebbero rimaste in Italia, se ne sarebbero tutte andate in altre destinazioni, motivandolo fra l'altro non tanto ovviamente in base ai desideri e alla volontà di queste persone, ma motivandolo sul fatto che l'Italia non sarebbe comunque stata in grado di accogliere queste persone. E dall'altro canto una campagna elettorale analoga di Sarkozy nei confronti della destra, di Le Pen, del Fronte Nazionale, che tendeva a continuare a dire che queste persone, sebbene avessero un permesso di soggiorno, non sarebbero comunque potute entrare in Francia e che la Francia avrebbe vigilato in una maniera non ben definita sulle altre caratteristiche che i trattati comunitari prevedono per la libera circolazione delle persone. Di fatto si era creata una situazione tale per cui questi migranti, a partire dal sabato, dal giorno prima della nostra manifestazione, i primi migranti col permesso di soggiorno riuscivano a passare in Francia, ma lo facevano come fossero stati dei clandestini, lo facevano salendo su dei treni merci, lo facevano attraverso dei sentieri di montagna che portavano dall'Italia alla Francia, o lo facevano nascondendosi a piccoli gruppi sui treni e sperando che nessun poliziotto, nessuna autorità francese li fermasse per verificare. D'altro canto la stessa discrezionalità nella gestione di questa cosa si è verificata su quei pochissimi respingimenti che la Francia ha fatto rispetto a persone che non avevano appunto a suo dire i requisiti, nel senso che a seconda della gente che controllava il singolo migrante, i requisiti erano la titolarità del permesso di soggiorno e del valido titolo di viaggio, requisiti che tutti e 23.000 questi migranti rispetteranno e rispettano, e invece in altri casi venivano chieste le famose disponibilità economiche che a seconda dei casi erano di 31 euro al giorno perché il singolo migrante poteva dire di avere un amico o un parente da raggiungere, o erano il doppio quando la Francia non riteneva valido l'indirizzo nominativo che il migrante gli dava, o erano addirittura di più quando il singolo agente riteneva che comunque il migrante si sarebbe fermato sul territorio francese per più di un giorno, e dunque erano completamente rimesse alla discrezionalità francese. Di fatto, come dicevo prima, la situazione era tale per cui migranti completamente regolari, con un permesso di soggiorno, un titolo di viaggio, dovevano necessariamente, per timore, attraversare il confine con mezzi di fortuna, come i loro fratelli ed amici che non avevano un permesso di soggiorno. Su questo elemento abbiamo scelto e deciso di intervenire assieme ai migranti che iniziavano ad accumularsi a Ventimiglia, e assieme abbiamo deciso di costruire una giornata in cui rivendicare il diritto di queste persone di attraversare i confini e recarsi dove volevano in Europa, a prescindere dalla volontà di Maroni e di Sarkozy, che li trattavano come dei pacchi per cui questi migranti devono andarsene dall'Italia e lasciarci in pace per la Lega, e non devono entrare in Francia per Sarkozy, ma semplicemente dire che queste persone hanno il diritto di andare e di stare, di soggiornare dove vogliono all'interno del territorio europeo. La Francia è stata più dura di quello che ci aspettavamo, non ci aspettavamo una reazione tenera da parte della Francia, perché comprendiamo le ragioni elettorali della Francia e quindi ci aspettavamo che la Francia avrebbe mostrato i muscoli. lo ha fatto in maniera ancora ulteriore rispetto a quello che noi ci immaginavamo, ovvero non solo non ci ha fatto salire sul treno che sarebbe poi arrivato in Francia o, come ci aspettavamo, ha posto dei controlli per verificare che salissero solo persone che rispettassero tutti i famosi requisiti dalla Francia stessa indicati, ma ha sospeso tutti i treni previsti per la giornata di domenica 17 fra l'Italia e la Francia. Per cui fra l'Italia e la Francia, nella giornata di domenica, non sono viaggiati treni per più di 7 ore, con sospensione anche dei treni che avevano destinazione l'Italia, ma che magari attraversavano un pezzo di Francia, da Ventimiglia partono dei treni per Torino, che facendo la strada di Limone passano da Braille, passano da alcune fermate sulla Francia. Anche per quei treni la Francia ha vietato all'Italia l'autorizzazione al passaggio dei treni. Nella giornata di domenica non c'erano solo migranti fermi a Ventimiglia, ma anche italiani e moltissimi francesi che non potevano raggiungere il territorio francese. Di fatto la Francia ha sospeso il trattato di Schengen. D'altro canto dobbiamo valutare qual è stato l'atteggiamento della polizia italiana. Noi ovviamente, avendo dei pullman a disposizione, pullman utilizzati dai compagni di diverse località per arrivare a Ventimiglia alla manifestazione, abbiamo subito detto, bene, ok, i treni non ci sono, saliamo sui pullman, raggiungiamo il confine stradale e poniamo la Francia di fronte alla condizione di 100 migranti assieme a alcune centinaia di italiani che si presentano con il loro permesso di soggiorno, il loro valido titolo di viaggio, eventualmente i loro 62 euro e vediamo se la Francia può formalmente respingerli. Tutto ciò ci è stato vietato dalla polizia italiana. Prima abbiamo provato appunto a partire con le pullman e la polizia italiana ci ha fermato. A questo punto abbiamo provato a partire a piedi, simbolicamente a piedi, verso il confine che dista alcuni chilometri dal centro di Ventimiglia e anche in quel caso la polizia italiana ci ha fermato. Abbiamo chiesto di fare una conferenza stampa davanti al consolato francese in protesta rispetto a questo atteggiamento e la polizia italiana si è schierata in tenuta antisommossa per impedirci di avvicinarci al consolato francese neppure in delegazione. A quel punto, circondati completamente, abbiamo scelto di entrare nella stazione e di incamminarci lungo i binari per raggiungere, a questo punto simbolicamente, perché la strada lungo i binari è ancora più lunga e sicuramente meno percorribile, la direzione della Francia. Ovviamente siamo stati fermati di nuovo da uno schieramento di polizia italiana lungo i binari e a quel punto abbiamo chiesto assieme ai migranti che venisse quantomeno concesso ai migranti arrivati in quella giornata a Ventimiglia di poter dormire, nel frattempo era già il tardo pomeriggio, di poter dormire nel centro d'accoglienza di Ventimiglia, che ricordiamo fortunatamente è ancora un centro aperto dal quale le persone possono entrare e uscire a qualunque ora e anche un centro verificabile dalle associazioni antirazziste che si sono mosse sul territorio fin dai primi giorni e quindi un centro la cui condizione è al momento ancora probabilmente fra le migliori rispetto ad altri centri in Italia, e potessero dormire per quella notte al centro di Ventimiglia per poter poi dal mattino dopo tentare nuovamente l'attraversamento del confine. Dal mattino dopo è stata presente a Ventimiglia una delegazione della rete che si è mossa per l'organizzazione della giornata della domenica 17 e assieme a vari gruppi di migranti ha attraversato il confine salendo sui diversi treni che partivano durante la giornata, verificando ciò che dicevo prima, ovvero che l'atteggiamento del governo francese è quello di una tolleranza e di uno scarso controllo nei passaggi quando questi sono di fatto clandestini, ma assolutamente di una forte intransigenza quando il passaggio dei migranti vuole essere un passaggio ufficiale, un passaggio verificato da giornalisti, da attivisti o da reti solidali. E continueremo ad essere, come stiamo continuando ad essere, sul territorio giorno dopo giorno per verificare che il passaggio dei migranti avvenga comunque, avvenga senza soprusi, ma riteniamo a maggior ragione, visto che a distanza di giorni, tutt'oggi, buona parte dei migranti, non fidandosi dell'atteggiamento del governo francese, pur avendo un permesso di soggiorno in tasca, continua ad attraversare quel confine in modo clandestino e pericoloso, perché salire su un treno merci o attraversare di notte, percorrere di notte un sentiero di montagna, soprattutto per chi non lo conosce minimamente il luogo e i posti, è una cosa molto pericolosa, a maggior ragione che crediamo sia stato importante e continua a essere importante rivendicare il diritto di queste persone di spostarsi liberamente ed ufficialmente sul territorio europeo senza essere costantemente sottoposta al ricatto di temere sia nel momento dell'attraversamento ma anche nei giorni successivi un continuo ricatto da parte delle forze dell'ordine francesi. Crediamo sia importante affermarlo con forza da partire da questi giorni per non dover attendere ciò che ognuno di noi si augura non accada, ovvero che nei passaggi notturni, piuttosto attraverso i sentieri montani, piuttosto che non passando, attaccandosi a un treno merci, qualcuno di questi ragazzi possa farsi male e quindi si debba ragionare di questa condizione di clandestinità imposta a persone assolutamente regolari a seguito di un incidente o di cose più gravi. Crediamo che questo diritto sia un diritto ulteriore che va rivendicato e che si aggiunge l'altro elemento forte che abbiamo denunciato nella giornata del 17, ovvero quello che è l'atteggiamento del governo italiano e non francese, che se da un lato fa le pulci all'Europa sulla possibilità di questi 23.000 persone di girare liberamente sul territorio europeo, dall'altro continua a fare respingimenti di massa a Lampedusa per tutte le persone arrivate dopo il 5, stabilendo prima di tutto questa folle distinzione per cui hanno diritto all'accoglienza coloro che sono arrivati prima del 5 aprile e non hanno lo stesso diritto a coloro che sono arrivati dopo tale data. Ma cosa è cambiato? Non arrivano dagli stessi territori? Non sono territori di guerra e territori nei quali si scappa da una condizione di emergenza che è la stessa che ha condotto alla concessione dei permessi di soggiorno per tutti quelli arrivati prima del 5 aprile? Cos'è che differenzia queste persone? Nulla secondo noi, per cui è folle e inaccettabile questa distinzione. E d'altro canto è folle e inaccettabile la politica dei respingimenti che viene attuata nei confronti di queste persone. E ne vediamo le drammatiche conseguenze tutti i giorni, con i morti nel mare Mediterraneo, con le rivolte nei centri di Lampedusa e negli altri centri nei quali sono presenti persone che già sanno che il loro destino è quello di un ringresso forzato in Tunisia. E da questo punto di vista mi sembra che sia importante continuare a lottare su un altro fronte, che è quello della tutela dei diritti di tutte queste persone che, non rientrando nel primo gruppo di 23.000 migranti, hanno come destino scritto, già scritto, quello di un rimpatrio forzoso che è contrario, oltre ai principi ovviamente fondamentali dei diritti dell'uomo, a tutte le normative vigenti, perché ricordiamo che la comunità europea considera rimpatrio di massa e quindi vietato il rimpatrio oltre le 10 persone, noi stiamo rimpatriando 60 persone a botta tutte le volte, buona parte di questi casi senza una completa e piena identificazione del soggetto precedentemente. Le persone possono essere espulse dai nostri territori ovviamente dopo essere state identificate, dopo che vi sia stata una verifica del fatto che queste persone non hanno diritto all'asilo nei nostri paesi, dopo che gli sia stato notificato un provvedimento di espulsione tradotto in una lingua da loro comprensibili, dopo che gli sia stato concesso di potersi difendere rispetto a questo provvedimento. Se vediamo ciò che accade a Lampedusa, ci rendiamo conto che nessuna di queste condizioni è rispettata. Le persone arrivano e tendenzialmente vengono rispedite a pacchetti direttamente in Tunisia. Questa pratica è folle e disumana ed è un secondo fronte della guerra nei nostri territori sui quali dobbiamo capire come attivarci per intervenire nel tempo più breve possibile. Ci scordiamo ancora di più che fino all'altro ieri quegli stessi politici, quegli stessi giornali che adesso definiscono queste persone come un problema da gestire, come un elemento di timore perché chissà queste persone ci vengono a rubare in casa, ci vengono a chissà cosa, quegli stessi politici, gli stessi media, fino all'altro ieri, descrivevano questa stessa generazione di giovani magrebini come la generazione, giustamente fra l'altro, come la generazione di eroi, di rivoluzionari per la democrazia e contro la tirannia. È la stessa gente, è la stessa generazione di giovani magrebini, sono personalmente loro, e se non sono loro, sono loro fratello, loro cugino. La follia di passare da un sostegno politico a queste rivolte, tale da legittimare poi i bombardamenti in Libia, a trattare questa stessa gente peggio di un pacco postale spedito fra un confine e l'altro, rimandato al mittente prima ancora di verificare cosa contiene, è veramente una condizione, secondo me, ulteriormente inaccettabile. E purtroppo sarà la sorte, almeno se il governo riuscirà ad attuare i suoi piani, di migliaia e migliaia di persone, perché allo stato attuale tutti coloro che sono arrivati dopo il 5 saranno rinviati ai paesi d'origine e in particolar modo in Tunisia. Per cui parliamo appunto, come tu dicevi, non solo delle persone presenti a Lampedusa, ma delle persone che dal 5 in poi sono stati inviati ai diversi centri in giro per l'Italia. Per cui sarà una pratica assolutamente inaccettabile che si diffonderà sul nostro territorio.
Torniamo in Sicilia, andiamo a raccontare un'iniziativa che ci sarà venerdì 29 aprile sulla comunicazione mediante internet, le comunicazioni dal basso, sarà invitata tra questi anche Banda Radio. L'iniziativa è promossa da InfoAut, andiamo a sentire Valerio come ce la presenta.
InfoAut, che viene da un recente rinnovamento, ha pensato di realizzare, appunto attorno alla giornata del 1° maggio, una serie di iniziative, un momento come dire di incontro, di confronto. Come?
Di confronto.
Sì, è di confronto, certo, sicuramente. In realtà più momenti di confronto. Si è messa in piedi una 3 giorni iniziative, il 29 e il 30. E poi l'1° di maggio, diciamo, un momento più conviviale, più diciamo così, di semplicemente condivisione di spazi e di tempi. Una 3 giorni iniziative che posso parlare della questione del lavoro, essendo appunto quando c'è l'agenda del 1° maggio, ma questa è diciamo, la giornata del 30. Penso diciamo, la giornata più interessante, quella più qualificante, è la discussione del 29, che è una discussione che avrà come tema principale il tema della comunicazione. Chiaramente è una questione fondante, centrale e al centro delle riflessioni di noi di InfoAut, ma non soltanto di noi. E in questo senso abbiamo pensato fosse il caso, fosse una cosa, un momento interessante per poterci confrontare su questi temi con tutte le realtà che si occupano della questione della comunicazione, che vivono come militante, come momento della loro attività politica, ma anche semplicemente della propria diciamo, vita, la questione della comunicazione, è il tentativo, la volontà di appunto di confrontarci su questi temi e avere una discussione sul tema della comunicazione. Un tema della comunicazione che assume una particolare rilevanza nella fase attuale. Chiaramente quando parliamo di comunicazione orizzontale, di mediattivismo e tutte queste robe qua, l'attenzione principale anche perché diciamo, è l'unica attività possibile con una certa diciamo, verosimilmente, è incentrata sulla realtà della rete. Una realtà interessante da guardare però diciamo, dal nostro punto di vista con le dovute anche cautele, nel senso che come tutte le questioni ha diciamo, una valenza di fronte, nel senso che è contemporaneamente luogo in cui alcuni contenuti in qualche maniera anche forieri di cambiamento, alcuni possono essere comunicati facilmente ed è un potenziatore dei movimenti, come per esempio è avvenuto nell'esperienza nordafricana, no? In cui al di là poi della retorica, della retratezza di quei paesi, che non coglie assolutamente qual è stato il lato del fenomeno magrebino, che non è appunto una lotta per il pane, ma è in qualche maniera cioè, quindi un qualcosa di ottocentesco, comunque di detrivo e di passato, ma è anzi la punta più avanzata attualmente del movimento, anche del movimento diciamo, universitario, studentesco o comunque dei movimenti europei, ne rappresentano appunto il possibile e l'augurabile, diciamo, futuro. È stato un movimento che è passato molto per la rete, attraverso Twitter, attraverso tutti quegli strumenti che permettono di superare molte delle barriere alla comunicazione digitale che ci sono. E però è anche la rete uno strumento di controllo e di regimentazione, è uno strumento attraverso cui la valorizzazione capitalistica raggiunge ogni ambito del tempo privato. Insomma, una riflessione generale su questo. E poi il momento di confrontarsi con tutte le realtà, come le web radio, ma anche gli altri magazine e fanzine e portali di informazione online che operano sul territorio palermitano, è un minimo anche, diciamo, di contributi da altre realtà di Palermo, che hanno una riflessione. In realtà abbiamo invitato oltre, diciamo, a molti compagni dell'area palermitana, dei compagni che si occupano della questione, non della questione, diciamo, di queste questioni qua, cioè del valore della rete e della funzione della rete, di come.
Sì, infatti chi prenderà parte all'incontro?
Allora, tra gli invitati ci sono, questi compagni di cui parlavo da fuori sono compagni di un collettivo bolognese che si chiama InfoFuturo, che è un collettivo che si occupa appunto di queste, del tema della rete. Poi per Palermo ci saranno gli interventi nostri in foto, ma ci saranno, ovviamente Banda Radio, abbiamo invitato i compagni di Compà, e poi dovrei avere la lista degli invitati, ma siamo una decina di interventi in questo momento, sotto mano non ce l'ho, ed è una roba un po', perché mi dispiace di lasciare fuori tanti compagni che si occupano, bene di questa questione, diciamo, della comunicazione, dell'informazione, ma ora non so, spero di poter recuperarlo a breve, ma in questo momento non ce l'ho sotto mano. Comunque abbiamo un po', infatti, diciamo, gli interventi saranno molti, siamo una decina infatti ci saranno, diciamo, dovremmo diciamo, disciplinarci molto gli interventi, perché rischia di essere una lunga discussione. Ma sì, tutte le realtà più interessanti, anche, diciamo, anche non interessantissime, però molte realtà a livello palermitano ci saranno, che fanno informazione e mediattivismo. Allora, purtroppo sono un po', sono fuori e non c'ho sotto mano le carte.
Non so se tu. Quindi questo sarà il 29.
Sì, questo appuntamento è il 29.
Ovviamente poi si inserisce. Si inserisce in un momento in cui in Italia, diciamo, il tema sulla comunicazione, la libertà anche di pubblicare, l'editoria in generale, insomma, abbastanza critica.
Beh,
quindi
è fondamentale, tra l'altro, come dire, per certi versi, l'Italia alla fine è abbastanza nella media, come, diciamo, anche un po' sotto la media, in realtà, come libertà generali per quanto riguarda la comunicazione, ma è interessante perché nel mondo occidentale è uno dei paesi che più sta sperimentando in realtà sulla rete politiche di censura, molto all'avanguardia. Per cui, diciamo, tutti i vari, anche se, diciamo, hanno quel movimento ondivago che tradizionalmente hanno i nostri governi, per cui non ci sono le offensive quasi incredibili, per poi fare immediatamente le ritirate, però spostando sempre più avanti il margine. Comunque sia, sì, appunto da suscitare in alcuni casi le preoccupazioni del governo americano, che teme che alcuni comportamenti in chiave censuriale italiana possano, per esempio, giustificare poi quello che fa la Cina, che non è neanche, diciamo, poi tanto più avanti dell'Italia per molti versi. Nel senso che, per esempio, per dire cose, diciamo, non centrali, però l'acquisto della SIM di un cellulare fino a non molto tempo fa in Cina non richiedeva la presenza di una carta di identità, cioè potevi comprare anonimamente una SIM, cosa che in Italia non è mai stato permesso, per esempio. E questo in Cina, diciamo, nell'orribile Cina. Poi. La legge Pisano sull'informazione online è stata una legge in qualche maniera che ha fatto giurisprudenza per tutti, diciamo, i peggiori governi del mondo da questo punto di vista. Quindi è interessante lo scenario italiano come scenario dell'informazione. È anche interessante perché sul tema della comunicazione e della narrazione poi si giocano molte battaglie, no? Per cui la maniera in cui vengono raccontati gli sbarchi di poche migliaia di persone a Lampedusa stanno condizionando tutto un dibattito, no? Ed è possibile soltanto perché c'è una narrazione univoca di un fatto totalmente deformante. Quindi, diciamo, è chiaro che è tutta una questione, è centrale poi sia diciamo, il tema del mezzo, sia poi al di là del media, la questione della comunicazione e della creazione di narrazione, della costruzione di opinioni e di punti di vista.
Bene, siamo in chiusura del nostro GR. Prima di lasciarvi con l'ultimo contributo, vi ricordiamo la grossa giornata di mobilitazione che la città di Palermo sta preparando in queste due settimane che precedono il 5 maggio. Giornata in cui Berlusconi sarà presente a Palermo, per cui si stanno mobilitando e organizzando diverse iniziative, una grossa manifestazione di massa sicuramente, quindi invitiamo tutti e tutte alla partecipazione a questi momenti organizzativi. Altro appuntamento che vi ricordiamo in chiusura del nostro GR si terrà proprio questa sera, venerdì 22 aprile, alla Facoltà di Scienze Politiche, terza serata della serie Banda Radio. Linea di massa, storico sound system dub romano, sono gli headline, aprirà il loro live Freedom Fierce, a.k.a. King Joseph. Noi vi lasciamo, vi auguriamo una buona resistenza e vi lasciamo appunto con l'ultimo contributo rilasciato dal coordinamento No Ponte, in previsione del grosso corteo appunto contro il ponte che sterrà il 14 maggio a Messina. Ciao a tutti e a tutte!
Maggio, quindi sarà la prossima manifestazione contro il ponte, la manifestazione organizzata dalla rete No Ponte, che è ormai il soggetto principale di movimento intorno a questa importante questione che grava un po' sull'area dello Stretto, ma in generale sull'Italia, perché è una delle più importanti grandi opere, un'opera su cui è previsto un grossissimo investimento. Si tratta, diciamo così, dell'ennesima manifestazione che si colloca dentro uno snodo importante dell'iter della costruzione del ponte sullo Stretto. È stato presentato il progetto definitivo da Eurolink, che è il general contractor per la realizzazione, per la progettazione del ponte sullo Stretto. Adesso questo progetto definitivo dovrà essere acquisito dal concessionario, cioè dalla Stretto di Messina S.p.A. Ci dovrà poi essere un passaggio istituzionale, perché il CIPE dovrà riconoscere questo progetto, poi dovrebbero partire, aprire i cantieri tra fine anno e inizio anno prossimo. Il tutto dovrebbe essere garantito da un finanziamento che dovrebbe essere in parte pubblico, quindi attraverso questo passaggio che viene fatto attraverso il CIPE, e poi attraverso una raccolta sui mercati per l'investimento privato. Questo, diciamo, l'iter, il cronoprogramma che è stato dichiarato per quanto riguarda i prossimi mesi. Quindi si tratta di cercare di esercitare una pressione affinché si riesca in qualche modo a bloccare questo processo, perché si tratta di un processo che, pur se dal nostro punto di vista non rappresenti ancora automaticamente la realizzazione del manufatto d'attraversamento, perché riteniamo che ancora ci siano tutta una serie di incognite che non sono state ancora risolte, è vero pure che è un passaggio importante, perché è il momento in cui si autorizzeranno spese non indifferenti. Allo stato attuale il ponte ha già speso nel proprio iter, secondo recenti studi, circa 500 milioni di euro. Il nostro punto di vista è che questo è l'aspetto fondamentale. Noi ci battiamo da anni contro questa mega opera, non ci battiamo però da anni contro la realizzazione in sé del manufatto, cioè non aspettiamo l'avvio dei cantieri come l'ora X del momento in cui il ponte sullo Stretto avrà davvero inizio. Noi riteniamo che il ponte sullo Stretto ha già avuto inizio e che la strategia messa in campo è esattamente quella di spartire denaro pubblico a tutto vantaggio di dei grossi contractor che si avvantaggiano, appunto, che si beccano tutti i soldi del finanziamento a tutto vantaggio di tutti coloro che in qualche modo rientrano nei meccanismi dei commissariamenti vari e a tutto vantaggio dei soggetti politici che intorno a grandi opere come il Ponte sullo Stretto costruiscono il loro consenso politico, meccanismi di cooptazione, insomma ne fanno un punto di forza della loro attività politica. Quindi diciamo che questa manifestazione si colloca in un momento dal nostro punto di vista davvero decisivo. Dal punto di vista del movimento noi siamo riusciti a ricostruire dopo la parentesi del governo Prodi un movimento abbastanza importante, perché con il governo Prodi eravamo riusciti in qualche modo a modificare una serie di assetti, di equilibri nel centro-sinistra, per cui il ponte era stato messo fuori gioco, era stato dato come opera non prioritaria, quindi era stato fermato di fatto l'iter. Colpevolmente però il governo Prodi non aveva di fatto messo in pratica quelle azioni fondamentali per decisamente impedire la costruzione del ponte, che stavano nella rescissione del contratto con Eurolink e nella cancellazione della società concessionaria, cioè la Stretto di Messina S.p.A., per cui è stato gioco facile per Berlusconi, una volta tornato al governo, fare ripartire tutto il meccanismo. Questo gioca tutto dentro i meccanismi delle contraddizioni del centro-sinistra. Quindi quando poi è ripartito l'iter del ponte, per noi è stato all'inizio abbastanza complicato rimettere in moto tutte quelle relazioni che ci avevano condotto alla manifestazione più grande il 22 di gennaio del 2006, manifestazione nella quale abbiamo portato in piazza oltre 20.000 persone. Però insomma, piano piano abbiamo ricostruito le relazioni, i rapporti e già abbiamo dato vita negli anni scorsi a manifestazioni con migliaia di presenze in piazza, con interventi di vario tipo anche nei momenti nodali, importanti, per esempio nel momento in cui è stata fatta la presentazione della squadra che costruirà il ponte, dove sono partite le trivellazioni per la redazione del progetto definitivo. Insomma, siamo riusciti a ricostruire, soprattutto sul territorio messinese, un consenso intorno alla nostra azione che ci consente di agire come soggetto significativo e capace di mobilitare. Ora però bisogna che si faccia anche un salto di qualità, perché anche numerico, da questo punto di vista, se già la rete si era fin dalla ripresa dell'iniziativa e collocata dentro una dimensione di movimento territoriale, quindi rifuggendo da una logica di coordinamento di realtà organizzate, quindi cercando di assumere il significato, il valore di un soggetto popolare territoriale, questo tipo di scelta noi stiamo tentando di approfondirla e di svilupparla ancora di più, cercando di liberarci da tutta una serie di meccanismi in cui si ricade spesso quando si costruiscono coordinamenti di organizzazioni, e stiamo cercando invece di fare diventare questo soggetto, così come sta avvenendo in altre realtà come la battaglia dei no-tap, la battaglia contro le discariche, la battaglia dell'Aquila, un soggetto davvero popolare. Questo è il motivo per cui il 14 maggio noi chiederemo a tutte le realtà organizzate un gesto di amicizia nei confronti del movimento, e chiederemo che si scenda in piazza, portando in piazza sostanzialmente i contenuti che riguardano la nostra lotta contro il ponte sullo Stretto, che è la lotta contro le grandi opere, contro le grandi emergenze, contro i grandi eventi speculativi, e però non facendone semplicemente una vetrina per l'esposizione dei propri simboli e delle proprie bandiere, ma facendone un momento di lotta e di conflitto, cercando quindi anche il massimo della condivisione.